And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Poveri, ma belli. Ma belli.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Bom, 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 baby. Ma belli. Veri. Che belli.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
3 minuti dopo le 6, grazie a Marco Schiaffino, grazie davvero di cuore per averci completamente rovinato la trasmissione di oggi. Avevamo una scaletta misurata al secondo, una scaletta che è andata completamente a ramengo e quindi Alone si beccheranno gli avanzi.
Ah, io più che altro manderei un bel avviso di garanzia a Marco
Anche a lui.
Schiaffino.
Sì, sì,
sì, sì, sì.
Lo chiediamo alla magistratura competente, ossia la magistratura dei ratti di Via Ollearo e del marciapiede semi gentrificato.
Sì, ci sono alcuni piccioni anche. Sì. C'è la separazione delle carriere, ratto o piccione, no, può essere. Sì, qua è così.
Una volta si legavano i piccioni ai ratti quando eravamo bambini nel giambellino per vedere poi se riuscivano a volare. Non so se anche voi a Cusano avevate queste abitudini.
È un'abitudine che purtroppo si è persa nel corso della storia, del tempo. Non è più come una volta, non nevica più.
No, è vero.
Non è più come una volta e anche ratti e piccioni non hanno più quella pill esercitavano su noi banabini degli anni Ottanta.
Poi c'erano le siringhe, insomma, prendevano in mano le siringhe e poi correvano, infilzavano la gente.
E giocavano a freccette.
Bei tempi. Allora, oggi, poveri ma belli, torneremo a raccontarvi il bel mondo di Dubai. Parleremo anche di Impero Romano, o meglio di Roma, perché, come sapete, siamo dei maschi alfa cristiani che affondano le loro radici a Roma e nella Roma imperiale, e quindi oggi inizieremo un lungo ciclo di trasmissioni con la professoressa Roberta dedicate ai nostri avi, agli avi della nostra nazione.
Avi stretti a coorte, avi che come una testuggine si intrufolavano là dove l'economia mostrava il suo ventre molle e costruivano la fortuna su cui poi noi abbiamo ovviamente piazzato le mani come ricchi ereditieri, gente che non ha mai lavorato un giorno in vita propria, gente con le unghie appena fatte dal nail artist.
Ho fatto ieri,
sei andato al nail artist.
Ho messo le perle sopra, le perline, una rossa,
quelle
una
avanzate
gialla.
Quelle che non hai dato ai porci.
Esatto, esatto. Salutiamo e dedichiamo questa puntata al grande Massi L'Aggiustatutto. Se ci sta ascoltando, colui che al venerdì ci delizia con consigli di bricolage, perché mi ha appena montato un letto dell'IKEA e un comodino, una cosa che io avrei probabilmente finito di fare intorno all'aprile del 2026, lui invece track e track, 40 minuti l'ha fatto, quindi insomma garantiamo per Massi L'Aggiustatutto. Un uomo che, tra l'altro, chiamandosi L'Aggiustatutto di cognome, nomen omen, come dicevano peraltro proprio i latini, i nostri padri
fondatori delle fondamenta
dell'Italia, della nazione, del tricolore.
Sì, è una giornata un po' così per noi neotrampiani, perché la principale amica di Donald, europea, oggi sta vivendo come avete sentito nel giornale radio delle 17.30, un momento di appannamento.
Vabbè, ma prima di ogni grande sprint ci deve essere una sosta.
Quindi dici che è una rincorsa, sono una rincorsa. 14 passi indietro per farne 18 in avanti.
Bravissimo.
Come Gatto Silvestro, vuoi, cioè, ce l'abbiamo il suono?
Da qualche parte sì, però devi dire delle altre cose.
Aspetta, quindi un momento un po' così, noi neotrampiani, noi del movimento MAGA. Ecco questo qua. Noi allora, del movimento MAGA siamo un po' interdetti, però sappiamo che ci rifaremo, magari, che ne so, bruciando una foresta.
Bravo.
Sgasando con dei grandi diesel.
Minacciando la Giamaica.
Sì, sì, facendo un po' di body shaming, del razzismo, prendendocela con delle minoranze. Sono tante, tante, veramente il ventaglio delle possibilità per rifarci è veramente molto ampio.
Allora, nel frattempo, ricordiamo, come dicevano anche il Casino Royale, probabilmente vedendo lungo e forse dedicando proprio questa canzone alla nostra presidente del, anzi al nostro presidente del Consiglio, ogni stop è solo un altro start. E questo vale ovviamente anche per Nord, insomma,
è un fresh start.
Un fresh start.
Fresh start.
Allora, Alone, tra poco ci colleghiamo con Dubai, dove tra l'altro zona dove il presidente del Consiglio biondo, bello, con gli occhi azzurri, italiano, è appena stato, non proprio a Dubai, ma da quelle parti in Arabia Saudita, così magari ci racconta anche qual è stato il feedback che c'è stato in Arabia Saudita con il nostro emiro Lucano. Ma prima ricordiamo anche oggi che domani saremo a Gorgonzola tutto il giorno, la radio tutto il giorno dalle 9 alle 19 con tutti o quasi i conduttori di Radio Popolare, e durante tutto il giorno potrete acquistare il nostro fumetto Piantagioni, ma soprattutto tra le 18 e le 19 a Poveri Ma Belli.
È una data straordinaria, bellissima, e vi invitiamo tutti a partecipare numerosi, naturalmente, con l'intento di accaparrarvi, soprattutto come prima proprio stella polare, una copia di Piantagioni, che tra l'altro è qua anche in studio, l'abbiamo anche consegnata alla nostra ospite, non è ospite in realtà, la nostra collaboratrice, colonna portante della trasmissione che sentiremo più tardi e che per il momento non nominiamo.
Intanto Ela dice che montare il letto da bricolage poteva farlo anche lei. Ela,
ecco, Edisma.
Venivi e me lo montavi. Invece è venuto un grande professionista che tra l'altro mi ha dato anche un passaggio in macchina per venire.
Andavate veramente piano perché sei arrivato a un minuto e mezzo. Sembravi me oggi dall'andata in onda.
Ma eravamo col furgone.
Ah, sì. Tu eri dietro, che volavi da una parte all'altra con la cassetta degli attrezzi?
Ti stai dando il ciccione?
No, ti sto dando...
Perché stai di rotolo, perché rotolo nel...
Ti sto dando del collo.
Ah.
È un collo.
È un redneck?
Sì, in quel senso.
Collo rosso. Va bene, salutiamo gli ascoltatori perché tra poco musica e poi l'emiro Lucano. E poi il 7 febbraio invece saremo a Bergamo, ma dopo ve lo diciamo bene.
Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
E sai che quando mi fai tornare in mente certe cose, poi non ne esco più.
Allora, i suonini sono fondamentali. Vuoi ricordare quella la rincorsa che sta prendendo il presidente del consiglio per poi fare un grande balzo in avanti? Eccola qua.
Ti ricordi anche com'è la lettera sbagliata? La lettera sbagliata è molto bella.
La lettera sbagliata.
Va bene, allora, torniamo a noi perché abbiamo un evento fondamentale da pubblicizzare. Tu dirai, vai, 7 febbraio al Circolo Maite di Bergamo alle 18, Alone?
È questo che mi era venuto in mente.
No!
Come no?
No!
E cos'è?
Il Geppo C'è Birthday Party!
Ah, mitico! Un saluto a Geppo,
grande Geppo,
nostro ascoltatore, protagonista di Mille Avventure, e che compie gli anni e fa una festa.
Una festa di compleanno alla quale siamo invitati io e Alone.
L'8 febbraio.
L'8 febbraio non ci andremo, ma gli ho detto, Geppo, lo diciamo in onda, che poi viene qualcuno. Va bene, ditelo in onda. Al Circolo Arcila Loco, sabato 8 febbraio, c'è la festa di compleanno di Geppo.
Osnago.
Tanti auguri a te,
tanti auguri a te, tanti auguri a Geppo, tanti auguri a te. Però futuri auguri a te, perché mancano ancora un po' di giorni.
Vabbè. E l'Emiro Lucano è invece qua con noi, non so se è in aria di compleanno. Buonasera, Emiro.
Buon pomeriggio.
Bella. Ciao.
E siamo ancora in tempo per dire buon anno, perché si dice fino alla fine di gennaio.
A Dubai si dice fino alla fine di gennaio. Qua il 2 gennaio ti mandano tutti a cagare già.
No, vabbè, potremmo mandare a cagare qualcun altro. Però vorrei anche salutare tutti quanti gli indagati.
Ma tutti però, cioè, non solo quelli di oggi, sì. Un saluto agli indagati.
Milanesi. Ho saputo pure i milanesi.
Anche sì, detto. pieno in giro.
Allora, anche perché poi noi siamo dei garantisti, ovviamente, e tutti gli indagati, compresa il nostro presidente del sostegno.
Sì?
Del consiglio. L'Italia avrebbe più bisogno di un presidente di sostegno del consiglio e tutti gli altri. Un grande saluto da noi, che siamo nuovamente parte del MAGA oggi di Make Alone Great Again.
Sì.
Senti, Emiro, se ne è parlato molto della Meloni lì da voi, perché insomma era lì di fianco a casa tua, di fianco a Dubai, in Arabia Saudita, con Bin Salabim.
L'ho sfiorata, sì, lei poi ha cambiato l'agenda all'ultimo minuto per altre situazioni che sono state anche riportate dalla stampa, però ha fatto questa incursione, una doppietta, Arabia Saudita-Bahrain, perché ha fatto anche un passaggio per il Bahrain, l'ha fatto, lei si trova più a suo agio all'estero, credo, in questo momento, dove non arrivano gli avvisi di garanzia rispetto al Circo Italia, però va bene così.
Senti, ma che succede in questo periodo? Ci sono delle grosse novità dalle tue parti? Io ho visto una che mi ha fatto impazzire completamente, che riguarda i treni, e non so se ne hai letto che si parla, ma non c'entra Dubai, si parla di Arabia Saudita, dove arriva il primo treno italiano a 5 stelle, un treno con suite, con dentro una spa, insomma c'è di tutto in questo treno, al contrario dei treni italiani, che invece insomma spesso, diciamo, non c'è moltissimo, a volte non ci sono neanche loro.
C'è il ritardo.
C'è il ritardo. Hai mai preso dei treni super lusso da quelle parti tu?
Allora, treni non ne ho mai presi da queste parti.
Elicottero,
però,
certo.
Però è l'elicottero, il mezzo, certo, di trasporto, quello lì d'elite. Però no, sì, perché per lavoro sono stato coinvolto, quindi conosco bene il progetto. Tra l'altro è stato fatto anche da un'azienda italiana. Una rivisitazione dell'Oriente Express, vorrei dire, in chiave araba. Che ci sta, perché comunque l'impero ottomano aveva portato le prime, i primi tentativi di una tranvia, diciamo, nella regione, ma anche tra Abu Dhabi e Dubai stanno sviluppando un progetto del supertreno. Però in Arabia hanno dato questo tocco di turismo a 5 stelle, dove tu potrai fare questa esperienza che penso sarà importante.
Ma secondo te come... Vai, prego, poi ti faccio la domanda.
No, dimmi.
No, mi chiedevo come mai il progetto, i tuoi ipotesi, perché poi non so se si sa o meno, come mai è stato realizzato da Arsenal Spa insieme appunto alle ferrovie dell'Arabia Saudita? Cioè l'Italia ha così tanto appeal da quelle parti?
Assolutamente sì, ma noi abbiamo delle conoscenze, come si dice da queste parti, un know-how, che poi è la stessa cosa, invidiabile. Noi i treni li sappiamo fare. Io sono un figlio di ferroviere, qua mi tocchi nel cuore. Mio padre lavorava sulle carrozze, noi siamo i numeri uno. Quando ci mettiamo, e come stringiamo noi la vite, e come facciamo noi il compartimento, non lo fa nessuno. Quindi gli do credito che a loro, che quando hanno pensato di fare questa attrazione, fondamentalmente, che poi va in linea con tutto il discorso del turismo, della visione di portare gente, hanno detto vabbè, facciamolo fare a quelli che lo sanno fare.
Certo, siamo bravissimi.
L'Italia ha preso in ritardo, questo è un altro discorso, però là c'è Salvini, che vogliamo fare?
Sì, no, poi io prima dicevo di Trenitalia, che non c'entra un cazzo, parlavo di italiana di Arsenale.
Assolutamente, Italferre, siamo i numeri uno nel fare le reti tranviarie e nel fare le infrastrutture, ma non solo, proprio le carrozze e tutto, veramente siamo quelli bravi.
Number one, come Alone.
Beh, questa cosa ci inorgoglisce molto, perché siamo sempre un pochino portati a essere detrattori, no, delle grandi capacità italiche. Invece ultimamente, con anche questa spinta che ci dà l'esempio di The Donald, che crede molto nell'America, anche noi abbiamo deciso di credere molto nell'Italia. Abbiamo appunto lanciato questo nuovo programma MAGA, Make Alone Great Again, è un po' incentrato su me stesso, sì, perlomeno il mio.
Ma io sono il primo sostenitore di Alone, sì.
E in questo modo...
Ma Alone, aspetta, ma sì, tu giochi a golf? C'è questa grande domanda che vorrei fare.
Non ancora.
A mini golf.
Sono molto appassionato di mini golf, sì.
Va bene, c'è il mini golf da quelle parti?
Sì, ci sono dei campi di mini golf. Potremmo studiarla.
Senti,
sarebbe fantastico. Allora, qui c'è un bel mini golf all'idroscalo. Due percorsi da 18 buche. Adesso non so se c'è ancora, credo di sì, perché c'era. Lì c'è un mini golf da 36 buche, 48 buche saranno, una cosa gigante.
No,
fantastica.
Forse c'è il 18, Miracle of Garden, sì, dove poi, tipo un'Italia in miniatura, però una Dubai in miniatura, fondamentalmente, quelle cose lì che tu poi vai... l'esperienza. Però c'è il Top Golf, che è un'altra situazione virtuale, fondamentalmente, dove tu tiri la palla e poi va nello schermo, però è come se andasse nella buca.
Però è un po' da pezzenti, cioè, insomma, il vero golf si gioca sui campi, anche lì, o no? Vabbè, però col caldo che fa, forse no.
No, il golf è molto seguito, molto praticato, tanti campi. C'è il Trump Golf Club.
Ah, c'è il Trump Golf Club?
Sì.
Dedicato a lui o suo?
Suo, in partnership con un Sedichi, che è un emiratino, con cui fa affari. Sono uscite le foto con lui, Musk, tutti i compagni di merenda, era pure lì al giuramento, che ha promesso di investire un miliardo nel data center. No, Trump qua con lui ha fatto tanto, e c'è questo Trump Golf, che è una dei golf court più frequentati. Io non gioco, però ho tanti amici che giocano e ci vanno, non è male, è trampiano.
Beh, ma d'altronde quando verremo a trovarti ci faremo tappa. Intanto c'è chi ci scrive che Alberto dice: vi dirò di più, da Meneghino Doc ci dice: la Puglia è l'area di eccellenza nei sistemi di manutenzione dei treni al mondo. L'origine
credo
della
cosa credo sia vero, a Foggia c'è un'officina che fa manutenzione, e credo pure a Taranto, se non vado errato, questi sono ricordi di infanzia di mio padre, quello che mi raccontava.
Stiamo parlando quindi dell'eccellenza Foggia, capitale morale del treno, del binario, dello scambio?
Della carrozza del treno,
No, aspetta, dei sistemi di manutenzione dei treni in particolare.
Ah, beh, fantastico.
Anche, può essere.
Grande
può essere.
Foggia, cazzo. Senti, tra poco ti lasciamo, ma ogni due settimane escono continuamente notizie su... crescono gli investimenti degli italiani nel mercato immobiliare a Dubai. Ma è vero? Cioè crescono ogni due settimane o che non c'hanno niente da scrivere e la notizia è sempre quella? Cioè continuano a crescere?
Non ho dati precisi, non lo so da quale fonte tu hai preso questa informazione, però ti posso dire che oggi hanno rilasciato la notizia. Vi posso dire a tutti voi, pure ai radioaspettatori, che Dubai ha raggiunto 3,8 milioni di abitanti, e vi assicuro si sente perché il traffico è infernale. Oggi ci ho messo, per tornare a casa e per essere pronto per la trasmissione, più del doppio del dovuto. Sta diventando un problema il traffico,
perché fino a quando eravate 3,7 andava bene, 3,8 è un casino.
No, 3,8 siamo passati da 3,5 a settembre a 3,8 adesso, 300.000 persone in più si sentono.
Ma chi sono? Sono tutti quei babbei che fanno video su YouTube dicendo: sono diventato ricco e mi trasferisco a Dubai, sono quelli?
Credo anche di no. Quella è, penso che sia frutto dei social e della deriva, come l'abbiamo chiamata? Waga.
Perché poi
la città sta crescendo, la città sta crescendo.
Perché poi tu sei uno che lavora davvero. Quelli lì invece fanno video su YouTube, vengono lì, stanno lì 6 mesi e poi probabilmente tornano a casa disperati perché non hanno più una lira.
Probabilmente.
Vabbè, Emiro, noi ti auguriamo una serata fantastica. Sappiamo che sei ancora in ballo col trasloco.
È vero, tutto ok col trasloco. La piscina ti è di tuo gradimento, ti soddisfa?
Il trasloco è andato un attimo per le lunghe perché ci sono stati problemi tecnici legati a sposta una mattonella qua, metti una luce lì, il qualche non andava così, quelle cose che possono succedere. Però no, la piscina nuova ancora non l'ho provata, francamente. È stato un gennaio molto impegnativo su tanti altri punti di vista. Al prossimo collegamento vi racconto, penso che ormai ci siamo, ormai mi insidio nel nuovo polo.
Ci racconti i tuoi tuffi a palla di cannone nella piscina. Grazie Miro, ti auguriamo una bella serata.
Ciao.
Grazie a voi ragazzi, un grande abbraccio.
A presto.
Ciao.
Divertitevi a Gorgonzola perché lì ce n'è da fare.
Alla grande.
Speriamo che qualcuno ci porti del gorgonzola, Grazie Miro.
Lo auguro. Ciao.
Scherzi a parte.
Perché non c'è traccia per il momento di gorgonzola a gorgonzola.
Perché è un po' disputata la questione. Alcuni dicono che non è nato a gorgonzola il gorgonzola.
Sì, è vero.
Va bene, torniamo dopo il GR di Radio Popolare e poi una seconda parte all'insegna di romanità, di impero, di maga.
Manca un po', perché adesso ci siamo fatti distrarre da questi avvisi di garanzia, ma non preoccupatevi, a noi non ci spaventano, noi siamo garantisti.
Anche se c'è più di una persona, purtroppo, che ci propone un acronimo diverso che è Fai l'Italia grande ancora, e vedendo che ce lo propongono in tanti, oppure Fare Italia grande ancora, l'acronimo no, non lo leggerò, non cadrò in questo tranello.
No, è un gioco al massacro a cui ci sottraiamo, da cui ci sottraiamo.
Torniamo dopo. 18:40 minuti, Radio Popolare Poveri ma Belli, la seconda parte che inizia all'insegna della mozzarella e delle cuffie in testa, perché pare che a Gorgonzola producano tutti Gorgonzola tranne un caseificio che fa mozzarella.
Ah! Quindi possiamo mozzarella farci di Gorgonzola, uno non capisce bene.
Esatto, o con dentro il Gorgonzola.
Può essere.
Possono portarci qui quindi sia mozzarella che gorgonzola che whisky, come già ci diceva ieri Anna, un'ascoltatrice che ringraziamo e che può già metterlo nella fiaschetta doppio per me, perché Alone deve guidare non beve. E poi c'è il nonno di Tony Gorgonzola che
è Tony Mozzarella.
Ok, ogni tanto Tony Gorgonzola cita il nonno, che pare che sia uno che produce dei formaggi
di fossa.
Non lo so come, ma...
Speriamo di incontrarlo, vogliamo incontrare tutta la famiglia Gorgonzola
Anduia,
a Gorgonzola. Ah sì, un formaggio di Anduia, molto piccante. Su Poveri ma Belli gruppo di Facebook, Poveri ma Belli trattino Radio Popolare, è disponibile il nuovo gadget con cui potrete distinguervi, con cui potrete far capire al mondo di che pasta siete fatti. Il fatto che crediate nell'esistenza di soli due generi, basta con le tutte queste mollezze da agenti del declino. Il nuovo cappellino Make Al One Great Again.
Mi sento un po' escluso da questa cosa, però potrebbe essere
quello col nome con la A sono io, cioè.
Make Alone Great Again, virgola, Disma. O non lo so, un...
And Disma
Magad.
Tu. And Disma tu.
Magad.
Magad.
Magad. Però vabbè, ci sto, anche a farmi da parte in tuo favore. Allora, in studio con noi è tornata dopo una lunga assenza, perché la rubrica del mercoledì consta di lunghe assenze per tutti quelli che ne fanno parte. Infatti non ci si ricorda più di cosa si è parlato la volta precedente, ma è tornata la professoressa Roberta. Buonasera, professoressa.
Buonasera a tutti.
Ehi là, bentornata.
Allora, la professoressa Roberta che ci sta accompagnando in un percorso attraverso i grandi popoli del mondo. Quindi abbiamo visti due fino a te.
Allora, i vichinghi e i macedoni.
I mongoli anche.
I mongoli, i mongoli, vero.
Già vi siete dimenticati. Peggio dei miei studenti.
Chi erano i vichinghi, i mongoli e
i macedoni.
Alessandro.
E oggi...
grazie.
Oggi inizieremo un lungo percorso attraverso i romani, perché essendo... l'Italia, i romani, il popolo più importante del mondo, con la costituzione più bella del mondo, il paese più bello del mondo e la lingua più bella del mondo, dovremmo dedicare almeno due o tre puntate ai romani.
Eh sì, almeno, anche perché diciamo che le tre fasi della storia di Roma attraversano la fase della monarchia, la repubblica, poi l'impero, e quindi ogni fase avrà la sua, cioè dedicheremo una parte da ogni fase storica, anche perché sono 1200 anni dall'800 avanti Cristo al 476, solo per la parte d'Occidente, perché invece la parte d'Oriente è un mondo.
Ma se quando parliamo di fase, poi la fase successiva può essere definita controfase? Per questo ce lo chiede Giovanni Elettrico, è un nostro ascoltatore.
Ma no, nel senso che c'è sempre un elemento di continuità. Sicuramente tra la fase monarchica e quella repubblicana, il Senato per esempio è sempre un elemento presente un po' in tutte queste tre fasi. Poi nella fase imperiale chiaramente perde qualsiasi tipo di valenza, però
qualche congiura sono riusciti a farla anche nel periodo imperiale.
Gli imperatori credo che nel loro letto sono morti molto in pochi, per il resto venivano tutti fatti fuori prima della fine del loro mandato.
A me piace moltissimo il cappellino Make Alone Great Again.
Vabbè, dov'è che l'hanno postato?
L'ho postato io su...
Ah, tu l'hai postato?
L'ho postato su un gruppo di Facebook.
Dovrebbero farlo i fan.
L'ho fatto con Paint.
Non ho fatto in tempo a vedere. Ma adesso
adesso, sì.
Ma invece di fare i cappellini stai in onda?
Ho capito, ma è respirato, scusa. È importante il merchandising. Sai che Trump ha venduto merchandising per quasi 100 milioni di dollari?
Ha venduto... ha venduto la sua meme coin, è diventato...
Scusa.
Vabbè. Allora, torniamo a lei, professoressa. Allora, andiamo in quel lontano 509 avanti Cristo.
No, 509 prima.
È la Repubblica.
Nasce la Repubblica.
È 721.
Di Roma. Allora, ci sono diverse leggende. Allora,
andiamo nel Neolitico.
No, 723, scusa. Sì.
No, che
uomini delle caverne.
Neolitico, ma dopo, diciamo un po' dopo. Diciamo che siamo attorno all'ottavo secolo, va, okay, così non rimaniamo con date precise, che in quel periodo dire
prima di Gesù.
Data precisa, scusa, abbastanza difficile.
Sarebbe il 700?
800 avanti.
No, ma la data di Roma è
753, però
21 aprile.
Okay. Però in realtà, allora, sulla fondazione di Roma ci sono due tipi di leggende che si intrecciano, perché chiaramente quando un luogo diventa importante, poi si creano delle leggende. Allora, c'è tutto un filone che fa risalire la storia alle origini greche e si ricollega alla storia di Enea che scappa dopo l'incendio di Troia. L'altra leggenda invece è di origine più locale, per cui si parla di due gemelli semidei. In realtà poi questi due filoni si fondono in un'unica leggenda, che è quella più riconosciuta, secondo cui che cosa era accaduto. Allora, Enea era scappato da Troia, arriva in Italia e dopo un lungo viaggio, insomma, arriva nel Lazio odierno e fonda la città di Alba Longa. Dopo alcuni anni una sua discendente, Rea Silvia, che era figlia di un re che adesso non mi ricordo il nome, tra l'altro il suo posto era stato usurpato, mi sembra, da uno zio. Insomma, Rea Silvia viene violentata da Marte e nascono due gemelli.
Sempre comunque un qualcosa...
Semidei.
No, dico sempre la consensualità, un po' come in 28 sfocature di Maron, sempre salvaguardata.
Sì, ovviamente.
Con questi dei, vabbè.
E quindi cosa succede? L'usurpatore del trono, temendo che questi due gemelli, che sarebbero i legittimi eredi al trono, possano un domani appunto rivendicare la corona, li fa sparire, li rapisce e li mette in una cesta abbandonata lungo il Tevere. Qui questa cesta viene raccolta in un certo senso da una lupa che
oggi sarebbe una nutria sul Tevere.
Forse sì. Si andrebbe bene.
O un capibara.
Che è meglio ancora, che allatta i due gemelli, ecco, da cui la famosa lupa, i quali poi vengono accuditi e cresciuti da dei pastori. Poi i due gemelli, una volta cresciuti, tornano a casa, uccidono l'usurpatore, rimettono sul trono il nonno, legittimo sovrano, e vanno a fondare una nuova città in un altro luogo, non ad Alba Longa, ma in un altro luogo, e sul Colle Palatino, una città sul Colle Palatino. I due litigano, a un certo punto Remo sembra venga ucciso, non si sa direttamente da Romolo, da qualche suo... diciamo
scagnozzo,
fatto sta che muore, e il fratello Romolo diventa il primo re della città, Roma,
cioè il sindaco di Roma diventa,
ma questa è la leggenda.
La verità è c'erano tutta una serie di popoli.
Esatto, erano, allora, intanto ci sono i popoli latini, i popoli latini che vivevano nel Lazio. Poi c'era le città più importanti intanto era Alba Longa in quel momento. Anzi, all'inizio non sono neanche delle città, poi a un certo punto iniziano a fondare le città.
Sono dei barboni.
Erano dei pastori,
erano gruppi di capanne.
Fondamentalmente.
Baraccati.
A un certo punto un insieme di questi popoli si colloca nel Tevere, dove il Tevere fa un'ansa e dove c'è l'isola Iberina, che permette un guado abbastanza semplice, e fondano un primo villaggio
un ristorante,
quello di Soralella,
sì.
E fondano i primi villaggi sui colli vicini, perché l'ali era insalubre. Vicino al Tevere c'era, insomma, la malaria, era paludoso, quindi fondano i primi villaggi prima sul Colle Palatino, poi pian piano sui colli vicini. Poi a un certo punto questi villaggi si mettono insieme, diciamo così, e creano, danno vita alla prima città che viene poi chiamata Roma.
Prof, una domanda, ma questi popoli, cioè il Colle Palatino è alto 100 metri, sono più alte le montagnette che c'erano a Cusano quando scavavano le case rosse, dire.
C'era abbastanza per sollevarsi dalla
merda.
Cioè, ma non è che si illudevano che non arrivassero le zanzare lì?
Ma non era solo per le zanzare, forse era comunque l'alea insalubre.
Comunque hai anche una posizione di difesa più importante.
Beh, era volevano un rooftop praticamente già allora, sì. Un attico.
In realtà loro serviva il Tevere era un bel, era, passava insomma, la via di commercio del sale, tant'è che poi i romani fonderanno il porto di Ostia. E perché da lì passavano proprio i commerci che andavano da est a ovest e poi anche da nord e sud, quindi il luogo era strategico, per cui questa città piano piano inizia a diventare sempre più importante e la prima forma di governo che si dà è quella di una monarchia. E fino al 509, quindi dal 730-50 più o meno.
No, ma aspetta, hai fatto un passaggio troppo veloce secondo me. Cioè,
i famosi sette re di Roma.
Aspetta, questi baraccati qui, no? Sì. Che stanno lì. Cioè, nel frattempo, però, entra in relazione.
C'è Pasolini che l'intervista.
No, quello è arrivato
dopo.
Nostro nemico Pasolini.
Ah, già, è vero.
Questi sette baraccati dei sette colli, intanto entrano in contatto con i Sabini, con gli Etruschi, cioè fanno commerci.
Entrano in commerci, diciamo che si ingrandiscono e si arricchiscono anche grazie ai commerci, però comunque tutte le successivi incontri scontri con i vicini, tipo i Sabini, col famoso ratto, avvengono durante il periodo della monarchia,
dei
sette re di Roma. Cioè, diciamo che nel momento in cui i villaggi si mettono insieme e creano questa città,
i sette villaggi,
poi diventano fondamentalmente una città. Ma e da lì devono darsi un governo.
Quanto sono lontani i sette colli di Roma?
Si vedono, se stai sul cucuzzolo di uno vedi, adesso non si capisce, però
è questione di 2 chilometri.
Ma più o meno, sì.
Oddio, cioè, io non è che conosco Roma.
È così. Gente che comunque.
So che anche Cagliari è fondata su tanti colli.
Sì, ma si conoscevano tra di loro sti qui?
Eh sì, certo, appartenevano tutti erano tutti popoli latini. Quindi condividevano la stessa lingua, le stesse culture, la stessa religione, i culti religiosi che ai tempi erano molto importanti. E hanno anche delle relazioni con le altre città latine, tant'è che formano la Lega Latina.
Che è un po' tipo la Lega, quella di Pinamonte da Vimercate.
Libera!
Guadagna!
Libera!
Erano delle alleanze difensive più che altro.
Ah, questa che è Pinamonte un po' più aggressiva.
Fondamentalmente erano alleanze difensive, alleanze politiche, giusto per difendersi da altri popoli che tendenzialmente li minacciavano. Eravamo rimasti ai famosi sette re di Roma. Sette re di Roma, allora probabilmente non furono solo sette, perché la differenza, insomma l'arco temporale, sette re in quel periodo voleva dire che più o meno qualcuno aveva vissuto anche più di 100 anni, era abbastanza improbabile, possibile. Quindi sicuramente furono i sette re che lasciarono un segno e gli ultimi tre sono interessanti perché sono di origine etrusca.
Ma non c'entra niente che sono sette colli e sette re?
No.
Assolutamente casuale.
Magari è una simbologia Lucky Seven.
No, per quello che pensavo che appunto a livello simbolico magari sette
Lucky
colli.
Seven. No,
forse
dicevamo
sette re richiamo, sì, però
le sette stelle di Ocuto sono etruschi.
Gli ultimi tre sono etruschi.
Quindi c'è stato un mescolamento lì.
C'è sicuramente stato uno dei primi, il primo di tanti incontri con altri popoli, perché diciamocelo, cioè i romani alla fine erano un grande crogiuolo e sono diventati un crogiuolo di etnie, di popoli, di culture. D'altronde, come abbiamo sempre detto altre volte, solo quando sei aperto all'incontro con altri popoli cresci. Quando ti chiudi,
muori. Ma tra l'altro anche
parte il fatto di questi clandestini da lasciar fuori dai nostri confini.
Però guarda,
grandiosi,
ti rincuoro perché stanno partendo delle retate contro i migranti anche a New York. Allora.
Vedi questa New York che cosa si crede di essere?
Credono di essere. Prof, ma tra l'altro noi Italia, il nome deriva dal popolo degli Italici che in realtà era più sotto, più a sud, era tipo dalle parti della Calabria, ma era un popolo con i quali anche lì i romani hanno avuto a che fare, cioè, perché comunque, cioè, i romani è un nome che si sono dati.
Allora,
era una
cozzaglia
di
Roma
gente.
Sembra che venga dall'etrusco ed era il nome che davano al Tevere, Rumon, cioè in etrusco Tevere si diceva Rumon, da cui poi Roma e romani. Beh, insomma, Roma pian piano nella sua storia si è poi espansa, cioè ha inglobato prima la società, prima le città vicine dei popoli latini, poi quindi occupa lo spazio che oggi è del Lazio, poi pian piano inizia a occupare tutta l'Italia diciamo che fino poi dopo era già diventata repubblica quando inizia il dominio del Mediterraneo, però insomma la sua fase espansiva inizia dai primi re inizia la sua fase espansiva e occupano intanto il Lazio.
Ma in quel periodo, quindi periodo arcaicissimo, da cosa erano determinati i confini? Cioè c'era, che ne so, un'imposizione fiscale? O comunque un embrione? Oppure era una questione identitaria? Cioè quello che abita fino a lì si sente parte del popolo e quindi di fatto porta lì il confine.
Era stata una palizzata.
Il problema era il riconoscimento di status di cittadino che Roma riconosce man mano che conquista le varie città, ovviamente in varie fasi, perché per gestire poi tutto questo grande territorio Roma ha diverse modalità di gestione. Alcune città diventano città federate, crea invece delle colonie dove gli abitanti spesso e volentieri diventano cittadini a tutti gli effetti, che poi voleva dire pagare delle tasse, quindi alla fine non era particolarmente vantaggioso, però in ogni caso il nucleo iniziale erano i famosi patrizi, cioè coloro che avevano le terre, era l'aristocrazia terriera della prima Roma, della Roma monarchica. Poi pian piano, non so se vi ricordate, ma durante poi la fase della Repubblica, di cui magari parliamo la prossima volta, ci sono i plebei che entrano all'interno del
governo.
Però aspetta,
torniamo un attimo lì, quelli che avevano le terre, comunque ripetiamo, erano dei baraccati anche loro, nel senso era comunque gente che
gente che aveva terre, erano i proprietari delle terre,
ma proprietari di, perché avevano la forza, cioè perché
avevano già degli schiavi a loro disposizione.
Come fai a controllare le terre?
No, con la frusta,
ognuno aveva
qua la tifone.
Ognuno si era preso, probabilmente aveva fatto mettere i paletti. E quello quando nascono le prime forme di sedentarietà, la forma privata, la proprietà privata nasce così, che qualcuno dice questo è mio e questo è tuo. E da lì sono nate le prime famiglie, che considerate appunto le famiglie più importanti. La famiglia era la base della società a Roma, ma la famiglia non era solo, attenzione,
ma non come adesso,
la famiglia allargata,
era
clan tradizionale,
la famiglia era
allargata.
Il pater familias era il pater di tutta la
la gens disma, per dire.
Bravo.
C'era
però dobbiamo parlarne la prossima volta, secondo me prima di un mese, perché sennò poi
ci dimentichiamo.
Esatto. Sì, ci troviamo.
Prof, chiudiamo qua, io ti butto lì intanto la domanda, clan sì, con antenati mitici, si parla anche di quello?
Ma
ne parliamo la prossima volta, perché adesso c'è Esteri,
a domani.
Ciao.
E domani a Gorgonzola. Grazie Roberta, ciao.
Avremo i fumetti, avremo tutto, veniteci a trovare, ciao.